Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Elena Pollastri, Giuseppe Paleari. Testimonianza di Argentina De Bastiani.
De Bastiani, Argentina.
Nata?
Nata a Cesio Maggiore.
Tempo
il 4/11/1927, provincia di Belluno.
Ecco, Argentina, com'è stata la tua scelta di aderire alle formazioni?
La mia scelta è stata che l'8 settembre sono entrati i tedeschi in Feltre. Da lì i soldati che erano militari lì sono andati in montagna e lì sono fermate le formazioni partigiane. Mio padre, che è sempre stato un antifascista, ha aderito a queste cose, anche perché quando c'era Pippo che buttava giù le armi e i vestiti e il latte condensato, così lui aiutava alle persone che erano non in montagna, lì in paese, a nascondere le armi, perché poi le partigiani si sono fermati in Pietena e poi Monte Grappa, ma io ero su Pietena, non su Monte Grappa. E niente, io un bel giorno sono passati a casa mia, che dovevano andare alla Feltrina di Feltre a far saltare questo piccolo stabilimento. E mio padre era a questi partigiani, era una quindicina di partigiani che sono passati di lì. Io da lì ho conosciuto il comandante della brigata Gramsci, che si chiamava Bruno. Adesso il suo nome è Brunetti Paride. Da lì ho incominciato a fare la staffetta. Andavo a Feltre a vedere il movimento dei tedeschi, andavo in montagna a portare dei bigliettini che il Comitato di Liberazione giù.
Scusate. Mi dicevi? Andavi su in montagna?
Andavo in montagna a portare i bigliettini e portare anche qualche cosa da mangiare, perché su non avevano mica tanta roba da mangiare. Però con me c'erano anche altre staffette che facevano il mio stesso lavoro. Però al primo tempo sono stata in piano con il Comitato di Liberazione, perché si andava a Feltre a portare gli avvisi che dovevano portarci i soldi, poi si andava sulla Feltre Belluno a fermare i armi. E da lì poi è sempre stato così fin quando non mi hanno arrestato.
Ecco, ascolta, questi spostamenti con cosa li facevi?
In bicicletta.
Quanti chilometri facevi?
Beh, non so, sono andata anche a Treviso, andata e ritorno in un giorno. Sì, una roba da non essere mica normale. Tant'è vero che mi sono fatta anche male, perché andando in bicicletta c'erano le rotaie, la bicicletta è scivolata, però io dovevo andare per forza a Treviso e lì c'è stato anche un bombardamento mentre sono andata, non sapevo che via prendere. E ho messo a posto il manubrio, sono andata e ritornata.
Il tuo nome di battaglia?
Sì, Zara. Zara.
E quando te l'hanno dato? Chi te l'ha dato?
Subito i partigiani, quando mi sono presentata al comandante.
Ma l'hai scelto te o te l'hanno
dato? No, l'hanno scelto loro.
Tu quanti anni avevi allora?
Allora avevo 16 anni.
Quando ti hanno arrestato?
Il 1 novembre.
Del?
1944.
E dove ti hanno
arrestato? Alle 2. In casa di Sanpronio, che era comandante. Lì ero andata per prendere una carta d'identità di un comandante di un'altra brigata. Io avevo la cartetta. Mentre eravamo lì, eravamo una quindicina, abbiamo sentito i tedeschi. Allora, 7 sono riusciti a scappare. E allora, la Luisa, la Maglia, la Fiera, io e un bambino, e 5 e più Kingo, 6 ci hanno portati via. Tant'è vero che c'era un professore che si chiamava Kingo. Qui l'ha spiegato, lui le ha detto. Che poteva esserle utile. Difatti, da lì è stato gli altri.
Che c'erano sempre i tedeschi?
O... sempre, anche i fascisti. No, anche i fascisti, perché c'era dentro uno che è stato liberato dalle prigioni di Belluno. Baldini, che hanno liberato 2 russi e altri 3 che dovevano essere fucilati. Questo loro era un delinquente ed è andato qui partito, si chiamava Roccia. E poi lui si è messo con i tedeschi e ha detto tutte le persone che conosceva. Tanto è vero che quando mi hanno chiamato l'interrogatorio, il 4 novembre, c'era lui e mi ha detto: stai meglio adesso o quando ci hai fatto da mangiare? Subito mi ha detto, no? Però prima di arrivare all'interrogatorio, quando mi hanno arrestato, la nipote di Sampronio, che è una che poi è venuta a Bolzano con me, si è messa a letto, io facevo finta di darci da bere e nel frattempo ho inghiottito la carta d'identità. Eh sì, no, perché se mi prendevano con quella carta d'identità lì, ero fucilata all'istante. Però il comandante lì, il gruppo di questi fascisti tedeschi, mi ha detto: tu piccola vai. Invece questo Roccia ha detto: no, lei non deve andare perché lei è una partigiana. Capito? Allora...
scusa, Zara. Cosa volevano sapere da te?
Sapere i nomi di partigiani, di dove si trovavano, se erano armati, tutte queste cose qui.
Sotto interrogatorio.
Sotto interrogatorio, che poi era il 4 novembre, il giorno del mio compleanno, che mi hanno interrogato. Però la sera prima è venuto in cella un tedesco, che poi era venuto anche a Bolzano, con un cane. Si è rivolto a me e mi ha detto: tu sei una partigiana? Ho detto no. Tu sei una partigiana? Io ho detto sempre no. E lui mi ha dato 4-5 schiaffi e il giorno dopo mi ha portato lì. In cella eravamo in 6 con una branda solo.
Tutte donne?
No. Avevano messo dentro un trentino per sentire cosa dicevamo noi. E l'ex... un altro comandante di partigiani assieme a noi, per vedere se noi parlavamo. Però questo qui, che si chiamava Cimatti, lui mi conosceva ma non mi ha guardato, e io non ho guardato lui, capito? E da lì...
Nel Baldenic fino a quando sei rimasta? Lì alle carceri?
A Feltre 8 giorni. Il giorno 8, cioè, alle 2 di notte, ci hanno portato via su un camion. Ma non ero solo io, eravamo una ventina.
E oltre a te c'erano altre donne?
Uomini e donne. E ci hanno portato al corpo d'armata di Bolzano. Lì ci hanno tenuto 3 giorni, poi ci hanno portato in campo.
Ecco, scusa Zara, lì la strada che avete fatto di notte, cosa avete fatto? La Valsugana?
Sì, la Valsugana.
E non vi siete fermati?
Mai.
Mai?
Mai, mai.
Siete arrivati al corpo Bolzano, lì ti hanno ancora interrogato?
No, lì no. Lì non mi hanno interrogato. Mi hanno da lì poi non mi hanno più interrogato a me. Altri sì, però io no.
E quindi ti hanno portato nel campo di Bolzano?
Di Bolzano.
Come ti ricordi l'ingresso nel lager di Bolzano?
Mi ricordo che erano lì... qui mitra appena dentro il cancello. Mi hanno portato dentro in una stanzetta lì mi hanno tolto i vestiti borghesi, mi hanno dato la tuta da militare con la croce dietro e il triangolino e mi hanno messo in blocco dove c'era la Cicina.
Il triangolo di che colore era?
Il mio bianco e rosso.
E ti hanno dato anche il numero?
59-44.
Ti hanno tagliato i capelli?
No, a me no.
Non te li hanno tagliati
no,
i capelli?
No, non mi hanno tagliato.
La tua biancheria, hai potuto tenere qualcosa?
No, hanno portato via tutto loro. Noi avevamo su una camicia da militare, e questa, una divisa militare, era con una mantella militare, i zoccoli, così, però freddo da morire, perché senza maglie né niente, poi non c'era il riscaldamento dentro.
Ecco, nel blocco hai trovato altre persone, altre donne.
Nel blocco, non mi ricordo più quante eravamo, però ho incontrato Laura Conti e Ada Bufalini, che mi hanno fatto da mamma, diciamo, sì, perché Laura aveva 10 anni più di me, e ne aveva 27, 26, perché era del 17, mi sembra, Laura Conti. E io ho incominciato, chiamato i più giovani ad andare a lavorare. Primo tempo sono andata in un ospedale militare a pulire patate e assistere i feriti tedeschi che c'erano dentro.
Sempre a Bolzano?
Sempre a Bolzano, a piedi, sarà stato un chilometro a piedi, andate a ritorno e stavamo lì a pulire le patate, andavamo a autunno perché almeno si mangiava le bucce.
Sì. Cioè senza farvi vedere
no, a vedere erano lì ti davano dovevi buttarle via perché le buttavano i maiali loro le bucce ma noi eravamo peggio dei maiali lì sono andata poco perché poi sono andata in magazzino a mettere bottoni sulle divise militari da lì sono andata poi vicino al campo dove c'era un magazzino che si spostava tutti gli attrezzi, tennagli, martelli, tutte cose varie, viti, così. Da lì sono rimasta poco e lì abbiamo portato dentro del materiale per quel blocco che era vicino a noi. Perché quando andavano via, perché non venivano più perquisiti quando partivano. E noi avevamo avuto la fortuna di prendere questi attrezzi, tenagli, martelli, in modo che il primo vagone che è partito sono riusciti a scappare prima di arrivare al Brennero, grazie a noi insomma. Poi dopo non potevano più andare in Germania perché avevano bombardato la linea. E noi eravamo... Il Birgo, proprio, tu hai visto dove è il Birgo, c'è la linea del Brennero che passa. Da lì poi sono andata a un altro posto, sì, dove poi sono andata con quello che sono scappata, con Sicilia che le ho detto di scappare con me, perché erano dell'SS. Non mi ricordo più come eravamo.
Sempre fuori del campo.
Fuori del campo, sempre a piedi fuori del campo.
Ascolta, te le ricordi gli appelli tu nel campo? Gli appelli?
No.
Al mattino non facevano l'appello?
A tutti, sempre. Perché quando andavamo al Virgolo, non so se 5-6 volte facevano l'appello. Perché lì in galleria potevi nasconderti benissimo, capisci? Perché noi lì in galleria si lavorava 12 ore su 12, da mezzogiorno a mezzanotte, mezzanotte a mezzogiorno, con un letto di pane e un po' di sboba con i vermi dentro e loro. E quella era buona.
Ascolta, quindi quando ti hanno chiamato per andare al Virgolo, dal campo vi portavano al Virgolo?
Il primo tempo sì, andavamo a piedi. Poi dopo... Alcune notti sono presentati dei partigiani che volevano liberarci e allora hanno visto che la cosa non andava bene, allora ci hanno messo in una caserma vicino al Virgolo, perché eravamo a due passi come da qui in centro Bovisino, capito?
C'erano anche gli uomini, altri deportati lì al Virgolo, solo voi?
No, quello di Mimbiate era lì, c'erano di tutte le razze poi lì, eravamo in tanti a lavorare in questo stabilimento qui.
E cosa facevate?
Cuscinetti a sfere per una ditta di Imola, la Inni.
Al Virgolo cos'è che è successo? Tu sei stata tanto tempo lì al Virgolo.
Sì, sono stata fin quando sono scappata. Abbiamo fatto anche uno sciopero perché ci davano 3 sigarette al giorno. Sì, non avevi da mangiare niente, perché una sigaretta si fumava in 10, io lì ho imparato a fumare. Abbiamo fatto lo sciopero, è venuto il comandante del campo di concentramento e ci ha detto che poteva fucilarci tutti. E noi abbiamo detto, siamo coscienti di quello che abbiamo fatto, però noi lavoriamo 12 ore, sapevamo che questa ditta era l'unica che faceva cuscinetti a sfere. Ho detto, almeno dateci 5 sigarette al giorno, su 12 ore che lavoravi era anche giusto che ci dassero questo. Pane no, perché il pane non te lo dava nessuno. Però il pane qualche cosa ce lo portava dentro quelli di Ferrara, della Inni. Sì, ci portavano dentro qualche cosa, qualche pezzettino di pane.
Ascolta, dentro lì nella fabbrica, nella Inni, c'erano a far la guardia o anche i fascisti?
Sono quelli della SS, tanto italiani che tedeschi. Erano quelli della SS che c'erano lì. Ma dentro ce n'era 2 all'entrata da una parte e 2 dall'altra. Dentro non ce n'era. Sì, passavano, se vedevi che non lavoravi venivano lì dati giù col frustino sulle spalle. Io l'ho ricevuto 3 volte.
Perché?
Perché non hai la forza di stare in piedi. Se le macchine non funzionano, dovevano funzionare, capisci? Sì, come fai a stare in piedi?
E allora ti menavano?
Sì, col frustino grosso così.
Ti hanno menato?
3 volte. Però mi hanno... Quella volta che mi sono dimenticata di dire che sono andata fuori a bere con i miei genitori, che c'era questo Sicilia, ritornando... Hanno chiesto chi era andato a bere l'aranciata al bar. Io ho detto, sono stata io, non potevo mettere a repentaglio le altre ragazze. E allora lì la tigre ha incominciato a picchiarmi in faccia e altri 2 uomini, tipo mio marito, sempre in faccia. E da lì sono andata 10 giorni in infermeria, perché mi è uscito sangue dappertutto in faccia. Poi avevo una faccia grossa così.
In infermeria del campo? I tuoi genitori, cosa ti davano a te?
I miei genitori mi portavano su marmellata e latte condensato.
E poi?
La polenta una volta.
E lettere non te ne davano?
Ah, sì. Perché a Feltre, oltre che al rastrellamento, eravamo in tanti arrestati. Perché il rastrellamento sono stati 1500. E poi tutti gli altri... E ognuno che veniva su, perché c'era un camion di un industriale di Feltre, che veniva su col camion, perché aveva un figlio anche lui lì. E allora lì portavano su un po' per tutti quelli che venivano, si distribuiva noi, fra di noi. Però sai, quando tu sei lì non puoi dare niente a nessuno. Invece c'era gente che si nascondeva, mi faceva anche venire nervoso, perché... Cosa ti costa darci un cucchiaio di latte condensato a un'altra persona? Invece c'erano quelle che sono state arrestate con me, che non davano niente a nessuno. Tanto è vero che avevo rotto un po' i rapporti.
Quindi ti davano le lettere da distribuire?
Distribuire, sì. E quella volta che ho preso le botte, questa Sicilia che poi sono scappata, mi ha portato dentro lui le lettere. E poi volevano sapere chi era la guardia, adesso dovevo dirlo prima forse.
No, non è importante.
Volevano sapere chi era la guardia che mi ha portato a bere l'aranciata. E ho detto, guardi, sono venuti dentro. Dico, sono in tanti, non li riconosco. Possono venire chiunque, ma posso dirvi che non li conosco. Perché ho detto... Io ne ho approfittato andare a bere un'aranciata perché ho detto, voi se foste stati al mio posto non sareste andati. Però dato che sono qui, non sono scappata, non ho fatto niente di male, ma loro volevano sapere chi hanno le guardie. Ma non gliel'ho detto. Eh no, perché tanto oggi o domani ci avrebbero fatto anche fuori tutti, perché si pensava che avessero ucciso in massa lì a Bolzano. Perché c'era anche il forno crematorio anche lì, ultimamente hanno detto che c'era. Io non ho visto, però hanno detto che c'era.
Zara, quindi quella volta lì le lettere...
Le ha portate dentro lui, in blocco.
Tu però le portavi anche fuori le lettere.
Sì, conti. Donati si chiamava il capo reparto della IMI. Era Laura. Un foglietto così ci sono state 100 parole. Però lei si fidava anche di me, ma non ci perquisivano quando andavamo fuori, perché le lettere non sono mai state portate dentro da noi, perché quando noi eravamo in campo ci perquisivano.
Quando tornavate?
Sì, quando sì. Fuori no, ma dentro sì.
Ascolta, del campo, per esempio, il tuo blocco, avevate i letti a castello?
Sì, a quattro castelli. Cioè,
in quanti dormivate? Per ogni ripiano.
E non so, so che c'erano 40 prostitute.
Con voi?
Con noi, sì. Venute da Genova tutte malate. E difatti che avevamo fatto anche un po' di appello perché erano malate con noi. Noi eravamo politiche e noi non volevamo saperne di queste cose. Perché loro non andavano a lavorare. Noi sì. Perché ad esempio Laura Conti lavorava in lavanderia. La Bufalini era in infermeria, perché loro non potevano uscire, perché erano pericolose.
Ascolta, e dentro nel blocco avevate i servizi igienici?
Sì, c'era il gabinetto e il rubinetto d'acqua per lavarsi la faccia, ma non per lavarsi sotto.
Le docce erano fuori?
Erano fuori, sì, andavamo dentro una trentina alla volta a fare la doccia. La prima volta vedermi lì nuda con tutte queste donne qui, mi sono messo un affare addosso, ho detto, ma qui ci fanno morire. Io dirò che appena dopo 2 giorni che sono arrivata, ho lavato le mie mutandine, le ho messe sulla siepe, sì, sul reticolato, le ho tirate su canno nere dei chidò, nere.
Ascolta, ti ricordi se nel lager di Bolzano c'era anche il blocco celle?
Oh sì sì, blocco celle, che poverine, quella, la, come si chiama, quella che ti ho detto che è scappata, che l'hai detto te che si chiama? È una, insomma, doveva scappare e si è confidata con la ragazza di uno dell'SS e quando era il momento di scappare sono arrivate lì quelle del campo e l'hanno portata via, l'hanno portata in cella, sembra lì che l'avessero anche torturata. Sì.
Tu te lo ricordi quello, no?
Si sentiva le urla noi, perché la cella, erano così le celle. Noi eravamo qui, quando ci facevano l'appello, c'erano i finestrini aperti, si sentiva le urla. C'era una di Padova, che ha buttato fuori i suoi ori tutto a pezzettini. E lì portavano dentro anche i bambini, gli ebrei, a picchiarli e così.
Il primo tentativo di fuga tuo?
Ah, il primo tentativo di fuga è stato, aspetta come si chiama, De Luca si chiamava il comandante dei partigiani, e lì avevo la moglie. E lei mi ha detto, vuoi scappare con me? Ho detto sì sì, perché io avevo sempre intenzione di scappare. Allora mi dice, guarda che alle 2 di questa notte noi dobbiamo essere a un imbocco della galleria. Non, noi avevamo capito che era all'imbocco l'entrata, invece era all'altro imbocco della galleria. E lì ci siamo, quelli della IMI ci hanno procurato mezzo litro di uovo. E l'abbiamo bevuto tutto. Allora, alle 2 di notte, ho incominciato a dire, i banditi, i partigiani. Noi che eravamo messi con i vestiti borghesi, perché i miei genitori poi mi hanno portato su ancora dei vestiti borghesi. Abbiamo appena fatto in tempo di togliersi i vestiti e metterci la tuta. Banditi, banditi, però c'era un macchinario a quello in bocca della galleria lì, che c'era un prigioniero che era, faceva andare questo macchinario. Hanno interrogato lui e questo marito di questa qui gli ha chiesto il mio nome, il suo Emma si chiamava lei. E sono venuti subito a cercarci noi, capito? Però notare che lui ha disarmato una guardia per 3 giorni. Qui era un sottopassaggio. Noi si passava di qui, lui per 3 giorni è rimasto lì sul marciapiede mentre noi passavamo. E c'era questa guardia che era un cecoslovacco, non l'ha mai fatto arrestare. E lui per 3 giorni ha cercato di far sì che sua moglie potesse scappare. Difatti lei si è tinta i capelli, si è nascosta mentre stavano sorvegliando la galleria, in un cassetto della scrivania. Ci sono stati 300 militari fuori. E lei, cosa ha fatto? È passata fuori assieme ai borghesi. Ha avuto la forza grande, grande. Però sono venuti a cercarmi me. E lì mi hanno picchiato un po', mi hanno detto tu devi sapere dov'è, io non lo so. Insomma, non mi hanno fatto niente, però io ero sorvegliata giorno e notte, con chi parlavo e cosa dicevo. Per un po' di tempo poi mi hanno lasciato libera, nel senso che non mi sorvegliavano più, ecco.
Ecco, Zara, quando vi hanno spostato dal lager di Bolzano e vi hanno messo in questa caserma, che è la caserma Mignone, vicino al Virgolo, voi facevate quante ore al giorno di lavoro?
12.
Al mattino e 12 di notte?
Sì, partire da mezzogiorno a mezzanotte, mezzanotte a mezzogiorno.
E quando vi fermavate per mangiare?
È fuori, nella galleria.
E cosa vi davano da mangiare?
Ci davano un etto di pane, ma tiene il caffè sporco lì di orzo, senza pane né niente. E il pasto maggiore era una tazza così di sbobato, ho detto, con dentro il pane era fermo suo, gli avanzi il suo pane, e dell'orzo, e i vermi che galleggiavano.
Questo mezzogiorno,
che fosse stato mezzogiorno o mezzanotte, era il pasto maggiore questo qui.
E poi alla...
E alla sera un po' di brodo e basta.
E basta?
Basta. E non si poteva stare in piedi.
Ecco, e lì in questa
caserma,
dov'è che dormivate voi? Sempre sui letti a castello?
No, eravamo tutti nelle brande. Sì, lì sì, si stava bene a dormire lì. Solo che il giorno di Pasqua noi ci siamo affacciati alla finestra e loro continuavano a spararci su da basso, perché non volevano che noi ci affacciassimo neanche alla finestra.
Il giorno di Pasqua di che anno? Del 45?
Il 45, sì. Perché io sono scappato, non mi ricordo più se il 22 o il 23 di aprile.
Che eri dentro ancora al Virgolo?
Sì, sempre al Virgolo.
Come hai fatto lì a scappare quella volta lì? E poi non sei scappata da sola?
No, sono scappata con 3 donne, una di Imola, la Gina e la Esther di Bercelli, e 7 uomini. Al cambio di guardia ci ho detto a Sicilia, adesso ho detto dammi il mitra perché adesso è ora di andare. Ho detto guarda, se vuoi venire con me, l'ho detto io, tu sai che è finita la guerra, perché la guerra finisce e tu ti verranno messi in prigione. Se vuoi venire con me, ho detto, io ti salverò, dirò quello che hai fatto tu. Ha detto, guarda, io ho fiducia in te, perché ho conosciuto anche i tuoi genitori, però preferisco stare a Bolzano perché ho la fidanzata qua. Da lì, subito fuori, c'erano i partigiani che ci hanno accompagnato, noi 3 donne, in una stanza quasi vicino al Virgolo, e gli uomini li hanno portati all'Alfa, sì, si chiama.
La Lancia? Ah,
sì, la Lancia. Da lì loro sono partiti a destinazione così. Invece io sono venuti a prendermi dopo 3 giorni, ho lasciato lì la Gina e la Esther, perché dopo loro non so più che come sono scappate, come sono andate a finire via. Io so che sono venuti a prendermi con una macchina nera, mi ricordo. Mi hanno portato in un negozio di scarpe, perché avevo già un documento falso che venivo da Innsbruck io. Sono stata lì un po' e da lì arrivava un camion di alimentazione di Merano con dentro un altro prigioniero che era rotto le braccia sotto il sedile dove ero seduta io, era questo qui. Niente, mentre stavo nel campo, passati due delle SS lì, gli aguzzini del campo, non sapevo se andare su nel camion o darmi alle sue mani. Insomma, mi sono decisa di andare su, mi hanno dato un pastrano nero, ma loro mi avrebbero riconosciuto, sì, perché era quello che mi ha fatto prendere le botte, uno di tanti. E da lì mi hanno portato a Feltre, che sono andata proprio nel covo degli assassini. Uno, non mi ricordo più come si chiamava, questo qui era un fascista che ha fatto portare via tanti partigiani, tant'è vero che è stato processato, aveva preso 25 anni e poi dopo neanche un anno è stato liberato e è andato a finire in Argentina.
Lì sei andata a testimoniare?
Sono andata a testimoniare perché? Perché uno di Santa Giustina, era un partigiano, mi ha detto: senti Zara, se tu riesci a portare a casa la pelle, di ai miei genitori che chi mi ha fatto arrestare è un tizio, che adesso non mi ricordo più come si chiamava. Difatti, quando c'è stato il processo, perché c'era Meneghel, direttore del manicomio di Feltre, che è stato portato a Mestre, e questo qui li ha portati a Mestre, lui è un ex comandante. Quel comandante dei partigiani che era dentro in cella con me, che poi è riuscito a scappare, li hanno portati a Mestre. Come sono arrivati a Mestre? Dietro c'erano già i tedeschi. E in prigione c'era lui che è andato a testimoniare, questo tizio dove io mi sono fermato a testimoniare, che lui era un partigiano, che è andato poi a morire a Matasa negli ultimi giorni.
Era con te nel campo di Bolzano?
Sì, sì.
E poi dopo mi ha fatto il trasporto,
sì, sì,
a Mauthausen.
Perché lì vicino a noi, il blocco che c'era vicino a noi, era il blocco che venivano, erano provvisori, capito? Da lì, dopo due o tre giorni partivano. Perché fin quando la ferrovia funzionava, poi c'erano i camion che li portavano avanti e indietro.
Perché ecco, dei lager invece ancora, cos'è che ti ricordi? C'era il muro di cinta con il filo spinato attorno.
Sì, sì, che tanto è vero che uno ha tentato di scappare, sua madre l'ha visto impigliato nel filo spinato.
C'erano le garitte con le guardie?
Sì, sì.
Queste te le ricordi?
Sì, sì, mi ricordo anche dove c'era il comando, dove c'era le celle, dove ci portavano a lavarsi la faccia, perché non tutti si poteva lavarsi la faccia dentro lì, dove facevamo il bagno in 30-40 persone. Dove? È stanco?
No, sto ascoltando.
Ascolta, è sempre dentro lì nel campo, ti ricordi se c'erano, quando tu eri dentro lì nel campo, c'erano anche dei religiosi, dei sacerdoti?
Sì, difatti io dal corpo d'armata andare in campo ero assieme a un prete, che ho detto alle mie compagne di sventura, ho detto: qui adesso ci portano a uccidere. Abbiamo pensato, perché da lì, dal corpo d'armata ci hanno portato, perché era lunga dal corpo d'armata andare dove c'era il campo, e fuori per queste strade così di campagna, abbiamo detto: questo qui adesso ci portano a uccidere. Ma ormai si prende cura che fai una brutta fine, uno non spera più di vivere. Sì, quando uno cerca di scappare, allora cerca, se ci riesce, ma sai che se va male ti fanno fuori, perché questo era il detto.
E questo sacerdote qui era uno di che parte?
Non lo so, non mi ricordo. No, no, perché noi una volta che eravamo dentro, le donne da una parte e gli uomini dall'altra.
Ma questo sacerdote che era assieme a voi, era anche lui deportato però?
Sì, un deportato anche lui.
Anche lui?
Sì, 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 anche lui, ma ce n'erano diversi dentro.
Ecco, i bambini, le hai già detto, di donne ce n'erano, eravate in tante di donne.
Eravamo, adesso non mi ricordo quante, ma un 200-300 sì, perché 40 erano delle prostitute, 40-50, il resto eravamo tutti noi.
Questo nel tuo blocco?
Sì, erano non soltanto politiche, ma anche quelli di rastrellamento e tutti, eravamo tutti assieme come donne. Ho lasciato fuori una cosa, che il blocco vicino a noi avevano fatto una galleria a mano, mancava mezzo metro per scappare. Il capo blocco, che era un bolzanino, ha avvisato e lì sono stati portati fuori. Noi siamo stati la vigilia di Natale, la notte e Natale, in piedi fuori nel campo, perché portavano fuori questi prigionieri ogni 10 frustate, 10, non so quante, buttavano addosso un secchio d'acqua e rinvenivano. Perché non tutti, perché chi certi si sono detti siamo stati noi, invece in tutti avevano fatto il lavoro. E quel disgraziato di Bolzanino era un Bolzanino che ha fatto questa cosa qui. E poi abbiamo saputo che dal campo, guardando così, c'era un castello in alto, e li portavano lì a fucilare. Perché quelli lì che hanno picchiato, li hanno fucilati, così abbiamo saputo. E perché noi ci hanno lasciato fuori? Perché abbiamo tolto i mattoni per darci da mangiare a loro, perché loro non ci hanno dato niente, e noi siamo stati anche noi con metà mangiare per darcelo a loro. E noi per castigo ci hanno fatto stare fuori al campo.
All'appello.
All'appello. E giorno e notte, in piedi. Se cadevi erano lì col frustino a dartele addosso.
Ho fatto l'albero di Natale.
Eh sì, l'albero di Natale con quei poveri lì che erano appesi lì così.
E Zara, ti ricordi quando è venuto il vescovo di Belluno dentro nel campo a celebrare messa?
Sì, me lo ricordo, c'è anche il santino.
Ma tu sei andata a sentire la messa?
Sì, sono andata a sentire la messa, soltanto che ti ho detto anche, io sapevo tramite i partigiani che i partigiani di Belluno avrebbero dato un golfino per tutti noi bellunesi. Però lui ha detto, chi non fa la comunione non lo do il golfino. Io ho detto, qui non si deve venire a fare queste cose qui. Tu non devi guardare chi ha un'idea diversa dalla tua. Ho detto, dato che lui fa queste cose, io non faccio la comunione.
E non hai preso il golfino?
No.
Ma faceva freddo però adesso.
Io faceva freddo, non ho neanche addosso niente da mangiare, figurati te. Freddo, altro che freddo. Perché avevamo una copertina grossa così e sotto avevamo la crina in queste castelli che poi hanno tutte gli assi, tu quando ti alzavi la mattina ero più rotto che andare altro.
Zara, per una ragazza di 16 anni, 17 anni, senza cosa vuol dire?
Vuol dire che impari tante cose, di amare un po' il prossimo, che qui oggi non c'è più. Impari a soffrire, sì, impari anche a soffrire per sopravvivere. Non so dire, non ti so spiegare cosa si prova, con tutta sincerità. È una cosa che non so proprio spiegarmelo. So che quando sono tornata e che ho visto tante persone che erano contro di noi, contro noi partigiani, avevano il fazzoletto rosso, mi sono messa a piangere. E io ho detto, forse non è valsa la pena del nostro sacrificio.
Dai.
Lo giuro. che fra questi c'era uno, che io ho saputo, che è lui che, denuncia, che è andato dai tedeschi a dire che la mia famiglia erano, come si dice, rossa, capisci? E che io ero partigiana.
È stato lui a fare la spia?
Sì, tanto è vero che mio padre, finita la guerra, l'è andato e l'ha sputato in faccia. Sì, e le ha detto, se moriva mia figlia, tu a quest'ora non ci saresti più stato qua. Ha reagito.
Giana, prima tu dicevi che la prima volta che hai fatto la doccia lì al campo sei rimasta un po'
sì,
scioccata, diciamo, perché nuda assieme ad altre 30
sì,
donne, no?
Perché io avevo vergogna a vedermi in sottoveste con mio padre. Una volta era così, perché...
quel pudore.
Sì.
E cosa voleva dire nel campo perdere il pudore?
Che, non lo so, non lo so, io mi sarei lasciata ammazzare piuttosto di andare lì così. Io proprio, è stata per me una cosa più forte di quando mi hanno picchiato.
Un'umiliazione più
sì,
forte.
Sì, sì, più forte. Perché io, fino a che è morto mio padre, adesso è un discorso diverso, ho 83 anni, gli ho sempre dato del voi. Sì, sì, per me, che con mio padre avevo una vergogna di parlare, di farmi vedere solo in sottoveste e trovarmi lì nuda così, con donne di tutta l'età. Ce n'era una, poverina di lentiai, che aveva un grande seno e si chiamava Piere, e mi ha detto, oh mamma, cosa devo assistere io? Gli ho detto, ma anche questo ci fanno fare, lei non voleva spogliarsi. L'hanno picchiata perché non voleva spogliarsi. Perché proprio anche lei ha detto queste cose proprio, no, no, no. E io posso dire che oltre le botte non mi hanno fatto nient'altro. Perché le botte sì, ma nient'altro non mi ha tentato qualche cosa, no. Sì, c'era questo ucraino, che quello che mi picchiava, che forse io le piacevo, ma io tutt'altro che star lì a farle sorriso. Eh sì, no, perché erano cattivi, sai, erano proprio cattivi.
Argentina, si considera fortunata?
Sì, per essere tornata sì, però avrei preferito morire lì. Sì. Perché quando ho visto le persone che veramente ci odiavano perché noi portavamo a mangiare ai partigiani e poi vedermi col fazzoletto rosso è stata una cosa brutta, brutta, brutta. Tu devi pensare che io per 3 mesi dovevo mettermi i guanti perché mi graffiavo dappertutto, perché dicevo adesso mi picchiano, adesso mi torturano, adesso mi ammazzano. Per 3 mesi la vita così ho fatto.
Questo dopo che sei scappata.
Sì, dopo che sono tornata a casa.
Dopo la liberazione.
Sì, sì. Ma vedere queste persone proprio, perché noi abbiamo avuto anche degli inglesi che abbiamo portato a mangiare degli inglesi, che poi questi qui sono venuti anche in Italia dopo finita la guerra.
Ma questo a casa però.
Sì, a casa.
Prima di essere arrestata.
Sì, del 50, del 40.
Prima di essere arrestata.
Ah, prima di essere arrestata, sì. Mm-hmm. C'era mio fratello che era, lui ha 4 anni meno di me, aveva 13 anni, lui e un altro mio cugino andavano in montagna a portarci a mangiare questi inglesi perché erano scappati a Bologna e si erano rifugiati lì. Però 5 erano assieme a noi partigiani e gli altri, questi qui non hanno voluto andare più partigiani, però vivevano in paese così, senza riguardo di aver per noi, perché lo vivevano e non gli interessava niente. E diciamo anche questo, che noi abbiamo rischiato la vita più di una volta per loro, perché loro si esponevano, andavano in giro e sapevano, capito, perché mio padre è stato 3 ore nella mangiatoia della mucca.
Nascosto?
Sì, perché l'avevano cercato per portarlo via. Mia madre al muro e mio fratello, e mio padre nella mangiatoia della mucca. il giorno in cui io sono andata a Bolzano, loro sono andati lì a fare rastrellamento a casa mia. Capito? E appunto tante persone anche oggi, sai cosa avevano detto? Che io mi avevano portato a Bolzano perché ero incinta.
Tu?
Sì. La cattiveria delle persone hanno detto che mi avevano portato a Bolzano perché ero incinta. Non sapevo neanche cosa voleva dire, cioè, avere un uomo. È vero?
Ecco, ascolta, in questo passaggio qui, tu dicevi che a Pasqua c'è stata la messa nel campo, no?
Sì.
Però a Pasqua, quando vi affacciavate dalla finestra, ti
sparavano su, sì.
Ma sempre lì nel campo, questo?
No, lì vicino al virgolo, alla caserma. Nella caserma lì.
Perché non dovevate guardare fuori dalla finestra?
No, non dovevamo guardare fuori dalla finestra.
Per vedere il paesaggio?
Sì, non dovevamo, che se era dovevamo andare a guardare fuori. Poi c'era quella tigre lì che viaggiava continuamente, un cane grosso così, e oltre ad aver paura di lei, avevamo anche paura del cane.
Ecco, lì, oltre a queste tue amiche, quella di Imola, quella di Vercelli, la Laura di Milano e la Buffalini, ti ricordi altri deportati, anche uomini?
No, uomini non mi ricordo.
Parisio perché, non te lo...
No, perché anche se lui lavorava al virgolo, gli uomini da una parte, e anche quando eravamo a fare l'appello, gli uomini davanti, noi dietro, così, ma non eravamo assieme. Non c'era contatto fra gli uomini e donne. Non ci lasciavano il contatto.
Ma fatemi capire una cosa, questo virgolo, in sostanza, in cosa consisteva?
Una galleria.
Una galleria per fare una strada?
No, perché dentro, qui passa l'Isarco, no? E la ferrovia che va al Brenner. Sì. E qui c'è una galleria con tre crocifissi in alto e dentro lì c'era questo stabilimento.
Lo stabilimento dentro la galleria?
Sì, no? Sì.
Lì dovevano tracciare una strada, hanno fatto questa galleria e dentro lì hanno messo questa fabbrica, la IMI. Adesso è la strada che tu fai per andare al Brenner. Passi sotto il Virgo, passi dentro nella galleria del Virgo.
Agenzia, senti una cosa, come mai in tutti questi anni a Bovisio non c'è mai stata l'occasione per parlare ai ragazzi delle scuole?
Perché nessuno mi ha mai interpellato, perché nessuno a Bovisio sapeva che io sono stata in campo di concentramento.
Perché non l'hai detto tu?
No, a nessuno. Perché io, venuta qui, sono andata a lavorare, avevo due figli a mantenere, tempo andare in giro. Anche perché io appena venuta qui sono andata alla SNIA. E alla SNIA avevo 27 anni.
Alla SNIA di Varedo?
Di Varedo. Sono andata tramite i sindacati, non mi ricordo più, ma ero andata a Milano all'Ampi. Mi avevano fatto un certificato che ero stata partigiana e così. E avrebbero dovuto assumermi. Mi hanno fatto la visita e tutto. Il giorno in cui dovevo presentarmi per andare a lavorare mi ha detto che ero troppo vecchia. A 27 anni. E io non ho mai avuto aiuto da nessuno. A parte che io non ho chiesto niente a nessuno. Però io non ho mai avuto niente da nessuno.
Zara, dopo il lager, dopo la liberazione, tu hai mai avuto paura di questa tua esperienza che avevi fatto?
No.
Di questa tua esperienza del lager?
No, io non avevo paura.
Ero
diventata forte. Sì. Perché, diciamo la verità, sei bambina a 16 anni, sei bambini, vai avanti al pericolo senza renderti conto che c'è il pericolo. Perché andando a fare la staffetta, io non sapevo niente cosa voleva dire, però era il mio istinto di andare, non per far vedere alla gente, per il mio... Ti dirò di più, finita la guerra, quando c'è stata la ritirata dei tedeschi, sono venuti nella montagna qui c'è il mio paese, qui una piccola montagna. Io sono andata a portarci del pane
ai
tedeschi. E c'erano due che erano a Bolzano, della Wehrmacht, e mi hanno riconosciuto. E mi hanno detto, tu che sei stata contro, sì, che noi ti abbiamo trattata male, tu vieni a portarci questo. Ho detto, sì, perché io so cosa vuol dire essere prigionieri. Gli ho portato le lamette, il sapone e del pane, due ceste di pane. Mi sono fatta aiutare da mio fratello. Però loro si sono meravigliati, no? Che io avessi fatto quel gesto. Perché io so cosa vuol dire essere prigioniero, perché tu hai un'idea, io ne ho un'altra, però siamo sempre prigionieri, capito?
Certo.
Ma non ho avuto aiuto da nessuno, io sai.
Domanda.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.